Bene, buongiorno a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Avete appena concluso l'ascolto del grande Riccardo Mameli con il suo caffè espresso e quindi adesso siamo qui con voi con il Press Corner. Io sono Massiano Montens, oggi è 18, venerdì 18 marzo, quindi una nuova vigilia di tante cose, di un fine settimana che forse per certi versi è un po' diverso dagli scorsi fine settimana. Poi ovviamente comunque c'è la festa del papà il 19 marzo che almeno mi induce a pensare ai papà, tutti i papà che restano in Ucraina, perché spesso, come sapete, stanno venendo, ovviamente l'esodo è quello delle mamme e dei figli, e i papà rimangono a difendere il territorio, come capita spesso purtroppo in tutte le guerre. Però stamattina volevo iniziare da questa novità, ossia dal fatto che Draghi, e quindi in Italia, finalmente c'è un'apertura, uno stop allo stato di emergenza. Sapete che a fine marzo lo si era detto e viene confermato, si scioglie un po' tutto quello che è stato in questi 2 anni lo stato di emergenza. Intanto oggi c'è il ricordo ai due anni delle vittime, la giornata per le vittime, insomma, dal Covid, a iniziare da Bergamo e da tutti i paesini, da dove tutto ha avuto principio in Italia. E quindi è una giornata in cui questo ricordo, che rimarrà poi per sempre, rimarrà un segno nella nostra vita, nella nostra memoria storica, quell'inizio che ci trovò impreparati, ma comunque non potrebbe essere stato altrimenti, perché insomma in quest'epoca nessuno si sarebbe immaginato di affrontare una pandemia. E quindi c'è questo, però finalmente speriamo che sia poi una libertà non solo dal punto di vista proprio tecnico, logistico e giuridico, ma che non ci siano più rischi dal punto di vista della salute per altre ondate, quinta o sesta che dir si voglia in futuro. Tante cose cambieranno, le mascherine all'aperto, già sapete, non sono più obbligatorie, però soprattutto questo Green Pass che ha fatto discutere tanto verrà depotenziato, ancora non definitivamente, quindi si potranno usare il Green Pass per quanto riguarda i trasporti, per esempio sugli autobus, però rimarrà obbligatorio ancora per quanto riguarda i ristoranti, per esempio. Quindi la Lega già contro Speranza, contro il ministro per questo fatto, di prolungare, fino a maggio il Green Pass, insomma, ha creato un po' di scompiglio. C'è stata la conferenza stampa di Conte, di Draghi, che ha ringraziato Conte, che è stato il primo ad affrontare una situazione straordinaria di difficoltà, e quindi riconoscimento sicuramente a chi l'ha preceduto, e chiaramente, insomma, è qualcosa che rimarrà anche nella memoria del 5 Stelle e di Conte, questo episodio. E ovviamente ci sarà lo scioglimento del comitato tecnico-scientifico, quindi anche essendoci, insomma, lo scioglimento di tutto il comitato di emergenza, anche manderemo in pensione anche il generale Figliuolo, e anche per quanto riguarda appunto tutto questo comitato tecnico-scientifico verrà almeno sciolto per quanto riguarda lo stato di emergenza. Quindi, ripeto, non ci sarà più uno stato di emergenza che ci indurrà ovviamente a, così, non solo la preoccupazione, a seguire tante regole che abbiamo seguito fino adesso. Per esempio, a giugno si arriverà anche allo stop allo smart working, quindi stamattina mi sembra anche giusto darvi delle notizie proprio tecniche, anche di istruzioni per quanto riguarda noi, i nostri prossimi mesi di vita. Che significa lo stop allo smart working? Sicuramente non sarà più obbligatorio da parte delle aziende, poi le aziende magari decideranno come ovviamente organizzarsi, però non ci sarà neanche la pretesa, non ci potrà più essere neanche la pretesa da parte dei lavoratori, no, di starsene a casa. Quindi il fatto che si interrompe questo utilizzo massiccio dello smart working significa che, l'abbiamo detto tante volte quando è iniziata questa pratica praticamente obbligatoria, che potevamo conoscere, l'abbiamo detto già da tanto tempo, perché insomma di telelavoro l'Italia forse aveva in qualche maniera legiferato già tantissimo tempo fa, prima forse di tante altre nazioni in Europa, senza poi applicarlo realmente. Quindi che cosa cambierà sicuramente? Non, un po' come con le mascherine e con gli altri sistemi di sicurezza, cioè dovremo decidere se usarlo o meno, no? E quindi avremo la facoltà e la libertà, che è una bellissima cosa, di decidere quando e come può essere utile usarlo. È come la mascherina, dovremo usarla? No, non ci sarà più l'obbligo, ma una bella mascherina FFP2 in situazioni particolari, magari di particolare assembramento, chi magari vorrà tenersela per andare in metropolitana, insomma, non ci sarà ovviamente il divieto di usarla, ci sarà la libertà di poterla non usare, che è una cosa ben diversa. Quindi essere liberi anche di, secondo nostra coscienza, insomma, l'essere umano umano riprende in sé quello che è poi, no, il nostro DNA, quello di poter avere il libero arbitrio. E quindi anche per quanto riguarda lo smart working, in accordo con fra aziende e lavoratori si potrà decidere come somministrarlo e come utilizzarlo. Ci saranno delle volte in cui magari anche per un fatto di ecologia potremo evitare di fare grandi trasferte in Italia dal nord a sud, da est a ovest, magari per fare una riunione di un'ora. E mi capita spesso, no, di vedere, di assistere e di ascoltare che grandi aziende mandano magari dei funzionari o delle persone in loco, ovviamente non in questi ultimi due anni, per fare magari un piccolo incontro. Ecco, quei piccoli incontri li potremo fare tranquillamente da remoto, quindi con le tante piattaforme che sono anche aumentate e a nostra disposizione, con comodità, con tranquillità e anche da un certo punto di vista con tecnologia e con grandi disponibilità e anche di collegamento, perché potremo continuare a collegarci in tante persone da tanti luoghi diversi. Ovviamente poi ci sarà invece la facoltà e la possibilità di ritornare a stare insieme, ovviamente non solo per coloro i quali vanno al lavoro tutti i giorni, ma anche appunto per quelli che non ne possono più di stare a casa. Ovviamente Draghi ha anche ringraziato tutti gli italiani per l'altruismo e a nome del governo ha ringraziato il professor Locatelli, il professor Brusaferro, appunto, e tutti gli altri membri del comitato scientifico. Un'altra cosa, ci sarà la sospensione appunto di questo benedetto Green Pass anche per quanto riguarda il Super Green Pass per gli over 50, quindi non ci sarà più l'obbligo, sarà sufficiente per loro fino al 30 aprile avere il Green Pass base. La sospensione dal lavoro resterà quindi solo per la fascia del personale sanitario, i lavoratori di strutture ospedaliere e delle RSA, ovviamente in caso che ci siano positività. La stessa cosa a scuola, ossia non ci sarà più finalmente la DAD se non per i ragazzi che sono positivi, quindi per coloro i quali invece hanno avuto solo dei contatti con dei positivi non scatteranno più le restrizioni. Insomma, capienza agli stadi al 100%, si ritorna veramente alla normalità. Questa era, quindi, volevo aprire così stamattina, in questi primi 10 minuti, questa prima parte di Press Corner, una lieta notizia, non solo dal punto di vista, diciamo, del cambiamento delle istruzioni per noi italiani, ma soprattutto perché comunque ci fa ben sperare. E l'altra cosa, e con la quale chiudo questa parentesi, diciamo, di istruzioni, è quella che finalmente è stato destinato un incremento di 70 milioni al fondo per l'emergenza da Covid per l'anno scolastico ancora in corso, perché comunque non è che siamo usciti completamente dalla pandemia, e quindi questo è bene ricordare che, insomma, dobbiamo comunque monitorare. Detto questo, aggiungo una cosa, che però passando un attimo al lavoro invece non si sta decidendo granché, almeno per quanto riguarda la diminuzione del costo dei carburanti. Si sta discutendo e chiaramente una soluzione definitiva per abbassare il costo folle del carburante questi giorni non è stata presa. Da questo ovviamente non possiamo non ritornare un attimo ad riaprire una finestra sull'Ucraina, sulla situazione in corso, e vi invito questa mattina, fra i vari link che diciamo che è opportuno mettervi a disposizione anche nel nostro lavoro proprio di notizie alle piede libero, come abbiamo chiamato un po' il sottotitolo di questo Press Corner, vi invito ad andare sulla rivista Limes, nella pubblicazione di questo mese in cui parla di Russia, praticamente ha già esaurito 4 ristampe dell'edizione, quindi un libro, un mensile di approfondimento geopolitico di grandissimo spessore, di grandissima qualità. Lucio Caracciolo praticamente in questi giorni è intervistato da chiunque, però questa mattina vi voglio far fare una cosa semplicissima, cioè andare a vedere in questo 18 marzo, che è anniversario di tanti avvenimenti storico-politici, che cosa accadde. Intanto il 18 marzo era il primo giorno, pensate, in cui nel 1990 la Germania riunificata andava a votare per il proprio Reichstag, per il proprio Volkskammer, quindi il Parlamento monocamerale, 400 deputati che verranno eletti, la maggioranza relativa andrà alla coalizione di centrodestra guidata dal leader della CDU Lothar de Maizière, favorevole all'unificazione della Germania. Però in questo link che vi metto troverete la cartina della Germania del 1945 e la cartina del 18 marzo 1990, ossia quella cartina in cui troviamo una Germania che non vive più e non vivrà più sotto questa separazione, no? Da una parte l'amministrazione sovietica e dall'altra appunto quella della Germania Ovest. Questo perché? Perché questi giorni di questo si sta discutendo. discutendo, no? Si sta discutendo quali saranno le zone di influenza russa in Ucraina. È dal 2014 almeno che la Russia ovviamente detiene questo controllo della Crimea e anche del Donbass, se vogliamo, e questo sta dicendo Putin, e lo dicono anche tantissimi appunto esperti di geopolitica come Caracciolo, ossia che lui non si accontenterà di avere la Crimea, perché ha sempre detto che l'Ucraina è fondamentale per quanto riguarda proprio l'esistenza vera e propria della Russia, e quindi questo andrà messo sul piatto della bilancia in queste trattative che ancora vanno avanti. Avremo addirittura forse Zelensky che verrà nel nostro Parlamento il 22 marzo, fra pochi giorni dovrebbe venire a parlare da noi, e comunque sembrerebbe, ma sempre una notizia molto particolare, che ad Antalya si rinnovi un incontro, in questo caso proprio fra Putin e Zelensky, insomma tutte supposizioni. Di fatto chiaramente dobbiamo capire in che direzione andare e che cosa vuole Putin, che cosa è giusto concedergli e cosa è giusto invece non concedergli, perché Biden sta alzando il tiro. Alzare il tiro da parte degli Stati Uniti significa prepararsi a un intervento che probabilmente non si limiterebbe più a dare armi all'Ucraina come ha fatto da un anno a questa parte. Fra altre cose, anche noi sapete che siamo fra virgolette sul piede di guerra, e non è un'affermazione così tanto campata in aria. In questi giorni sono state chieste notizie al Ministero della Difesa del perché, no? Sono stati emanati dei dispacci in tutte le caserme, in tutti i punti ovviamente sensibili italiani dove ci sono militari al comando, per prepararsi. Ovviamente il Ministero ha risposto che è una prassi, e questo è vero, io che ho anche fatto l'ufficiale ve lo confermo, cioè nel senso che si mandano dei dispacci nelle caserme operative per raccomandare insomma di passare a una fase operativa immediatamente successiva a quella della quiete, ossia ci si deve preparare ad essere pronti in 72 ore almeno ad intervenire in qualsiasi parte, quindi può essere un'emergenza diciamo del paese civile, può essere appunto un'emergenza di diverso tipo, e questa certamente è un'emergenza di guerra, è un'emergenza di difesa dell'Ucraina, un'emergenza che ci dovrebbe vedere partecipare chiaramente a un eventuale intervento della NATO, che finora è stato scongiurato, però chiaramente da questo punto di vista noi non possiamo sapere come si evolvano gli eventi, e questa è la preoccupazione grande, no? Quindi da una parte vediamo le popolazioni, i popoli che parlano e si parlano, e ovviamente temono il prolungamento della guerra, che farebbe bene forse solo alla Russia, ma non ai soldati russi ovviamente, e dall'altra chiaramente invece si tenta e si spera che tutto ciò si risolva almeno entro l'estate. In Ucraina Jorit ha dipinto il volto di Dostoevskij sul muro di una scuola napoletana. Lo street artist ha mandato un messaggio appunto contro la russofobia, quindi ripeto bene la notizia, perché se no sembra che effettivamente Jorit lo abbia dipinto in Ucraina. No, è lui, diciamo, artist ucraino, ha dipinto questo volto di Dostoevskij, noto ovviamente scrittore russo, su un palazzo a Napoli, quindi su una scuola napoletana, appunto facendo un appello anche di non diventare russofobi, perché sapete che in queste ultime settimane sono stati annullati concerti di musica classica, sono state annullate anche lezioni su Dostoevskij in tutta Europa e anche in Italia, e quindi da questo punto di vista è un po' paradossale, no? Fare una battaglia anche alla cultura russa come allo sport russo. Ieri un ex del 5 Stelle ha detto un po' la stessa cosa, cioè non bisogna fermare, addirittura interrompere anche tutte le attività sportive che coinvolgono gli atleti russi. Questa è una bella domanda, è abbastanza difficile ragionare su questo, perché le varie, diciamo, è complicato sicuramente dal punto di vista anche organizzativo poter mandare avanti, no, tutto ciò diciamo che riguarda la vita normale, quindi anche lo sport e la cultura, mentre c'è una guerra in corso, quindi si possono capire insomma entrambi gli atteggiamenti. Ci sono altre notizie belle: in Romania è stato coperto un ponte di peluche sul bordo del ponte da entrambe le parti, per accogliere i bambini che arriveranno e che stanno arrivando, no? Sono stati lasciati per i piccoli che attraverseranno la frontiera, è un ponte appunto di peluche per alleviare il dramma. Così la guardia di frontiera romena, quindi sono le guardie che hanno preso questa iniziativa insieme a tanti volontari che sono accorsi per aiutare i rifugiati, hanno deciso di trasformare questo storico ponte sul fiume Tibisco, distrutto già dai bombardamenti del 1944 e poi ricostruito nei primi anni 2000 nell'illusione che le guerre fossero finite. Questo checkpoint che collega la città ucraina di Solotvino a quella romena di Sighetu Marmației è diventata una delle principali vie di fuga degli ucraini dal 24 marzo scorso, febbraio scorso, quando è iniziata appunto l'invasione del paese. Quindi nei primi giorni si era formato un serpentone, pensate, di 15 km di persone che cercavano di raggiungere il ponte, intere famiglie, soprattutto donne, anziani e bambini, come dicevo prima, in molti casi anche da soli, come la bimba di non più di 5 anni fotografata mentre attraversava la frontiera trascinando la sua piccola valigia. Una foto che ovviamente ci ricorderemo a lungo, ha fatto il giro del mondo e che è una delle foto di guerra, un po' come quella dello studente davanti al carro armato in piazza Tiananmen. Sono quelle foto che poi segnano i percorsi storici, quindi plaudiamo assolutamente a questa bellissima iniziativa della Guardia di Frontiera romena e i romeni sono poi anche loro nostri fratelli, non a caso, perché diciamo, se non altro perché lavoriamo con loro ormai da tanto tempo, come lavoriamo da loro con gli ucraini da tanto tempo anche qui in Italia. Presto quindi a concludere questo mio press corner di fine settimana, ancora con un'altra notizia lieta: i libri per la giornata internazionale della felicità. Mai come ora sarebbe necessaria serenità e riappacificazione. Questa giornata internazionale è una celebrazione che ricade in tutto il mondo il 20 marzo, quindi proprio questa domenica di ogni anno, e che è stata istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite, quindi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sebbene lo scopo, diciamo, di questa celebrazione sia quello di sostenere ogni individuo nella ricerca della felicità individuale, intesa come diritto di ogni essere umano, l'idea dalla quale è nata è quella di incitare uno sviluppo economico a livello globale che non prenda in considerazione solo il profitto, ma anche la felicità collettiva. Se poi uniamo questa bella iniziativa ogni tanto alle parole di chi si intende di felicità a livello filosofico, ma anche chi a livello invece un po' più semplice, come la nostra cara amica Greta Thunberg, ci fa capire che la felicità ovviamente non viene, no, soltanto dal potere. Anzi, c'è una bella frase di De André che ha scritto nella sua vita poetica e letteraria di cantautore, sorprendendosi che qualcuno pensasse ancora che il potere possa essere scevro, no, dall'usurpazione degli altri. Quando hai un potere è difficile che riesci a essere liberale. Questo è un po' il sintesi, quello diceva De André. Ma in questa giornata della felicità ovviamente è un percorso di lettura che ci aiuta e ci deve aiutare a raggiungere la felicità oggi, e quindi in questo weekend è necessario pensarla anche non come felicità individuale, ma come felicità collettiva, come una felicità che non prescinda dalla condizione di serenità e di riappacificazione dei popoli, che ci consente ovviamente poi di avere una felicità personale. Quindi è una giornata ovviamente simbolica, che però è importante ricordare, soprattutto insomma quando ricordiamo e pensiamo anche alla giornalista russa, che sapete, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ha avuto il coraggio di andare nella propria TV, ovviamente facendo un raid, un blitz non previsto, mettendo un cartello dietro alla collega che stava trasmettendo No War, e poi scrivendo in russo: non credete alle notizie di questa televisione perché sono false. Ecco, quella giornalista per un po' di ore si erano perse le tracce, dopo 72 ore è tornata fortunatamente insomma alle cronache, l'abbiamo ritrovata e ha detto che insomma gli è stata combinata una multa dopo un interrogatorio lungo, e però è rimasta un po' il simbolo, anche se poi anche su di lei, no, ci sono state voci di contrasti di altre persone che la conoscono da tanto tempo, perché lei opera da tanto tempo. Però questo atto di coraggio che le va riconosciuto, quantomeno ha un po' sintetizzato il coraggio anche dei russi nel proprio paese, che stanno protestando contro questa guerra. Quindi non tutti i russi sono a favore di questa guerra, e questo è ovvio immaginarlo, e quindi noi dobbiamo agganciarci a questo pensiero, che non i russi non devono essere il nostro nemico, e noi in questo momento come priorità dobbiamo difendere il popolo ucraino, ma senza necessariamente fare una battaglia ai russi. Una battaglia la dobbiamo fare alla politica, a Putin e a tutti quelli che governano e che sono al potere, che non fanno nulla per invece evitare che questi episodi e questi accadimenti tragici appunto avvengano nel nostro pianeta Terra. Massimo Montens vi augura un sereno fine settimana, vi auguro e vi incito a guardare non solo il link poi sul sito di radiocittaperta.it, dove troverete anche questo approfondimento di Press Corner più tardi, con un articolo e con i link alle approfondimenti che ho fatto. Ovviamente dovete continuare non obbligatoriamente, ma insomma ad ascoltare tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, compreso la bella trasmissione che andrà in onda, Ludovica Valori in corso alle ore 12, puntuali per proseguire il palinsesto palinsesto di oggi venerdì. Resistenza culturale attiva è il nostro solito hashtag RCA che ci consente di farvi capire che noi siamo qui, un gruppo di lavoro ampio per darvi informazione, musica, cultura e quant'altro, insomma, ci possa far star bene insieme e non spegnere la mente. Ultimo saluto, redazione di Radio Città Aperta, insomma, i Fantastici 4, noi siamo qui e facciamo un grande lavoro, ma se non ci siete voi dall'altra parte non serve a nulla. Grazie ancora dell'ascolto, Massimo Montens vi saluta e davvero buon proseguimento su Radio Città Aperta.